Ecco, dunque abbiamo visto come i censimenti sono strumenti utilissimi, ma anche estremamente pericolosi. Sono state alcune delle armi contundenti più utilizzate nelle battaglie politico-propagandistiche, diciamo dall'inizio del Novecento fino alla metà del secolo. Per noi sono uno strumento importante, evidentemente, ma vengono presi, devono venire presi con una certa attenzione. Più per le autorrappresentazioni che hanno consentito che non più la realtà dei dati. Riprendiamo però il filo di quello che succede dei processi di nazionalizzazione nelle diverse aree. Abbiamo visto la Dalmazia, abbiamo visto Fiume, abbiamo visto l'Istria, abbiamo visto l'importanza della conquista dei comuni dal punto di vista amministrativo, simbolico e anche per quanto riguarda poi la gestione dell'istruzione, che vuol dire nazionalizzazione, e dei censimenti, che vuol dire l'immagine nazionale delle comunità. E vediamo quello che accade a Trieste. A Trieste, come sappiamo, dopo l'Ausgleich, nuova classe dirigente è la classe liberale nazionale. Abbiamo già detto liberale, quindi nazionale, come in tutto l'impero, ma se liberale, anche laica, come in tutta Europa. E quindi uno dei primi obiettivi di questa classe dirigente liberale, nazionale e laica è il controllo delle strutture sociali e l'eliminazione di quella che viene chiamata l'ingerenza clericale o ecclesiastica, come volete chiamarla, nella vita sociale, che era cospicua in una realtà d'antico regime, evidentemente. Pensate ad esempio all'istruzione. L'abbiamo già detto, l'istruzione elementare fino agli anni 60 era completamente in mano alla Chiesa. Dopo non più. Dal 68 in poi l'istruzione elementare è nelle mani dei comuni. E accade a Trieste quello che abbiamo visto accadere anche dalle altre parti, evidentemente, cioè la nazionalizzazione dell'istruzione, che accade con metodi piuttosto bruschi. Cosa fa il comune? Licenzia tutti i maestri elementari, assolutamente tutti. Dopodiché fa un bando di concorso. Dice: certamente, potete partecipare al bando, il che vuol dire che è unicamente nelle proprie mani la selezione della classe insegnante. Piuttosto ovvio, verrebbe da dire, ovvio sì, ma leggermente traumatico vista la situazione precedente. Che cosa succede? Che il vescovo non cede. Non si sogna minimamente di cedere per varie ragioni. Innanzitutto per ragioni che riguardano la concezione che allora esisteva del ruolo della Chiesa nella società, patrimonio comune a tutta la Chiesa, in tutta Europa, la Chiesa cattolica. E dove può, resiste. A Trieste può e resiste. In secondo luogo perché il vescovo si chiama Dobrilla, è uno dei fondatori del Movimento Nazionale Sloveno. E sa benissimo che comune vuol dire laicizzazione e vuol dire nazionalizzazione, per cui resiste, sostenuto anche in qualche misura dal luogotenente. Ma allora cosa scoppia? Scoppia un conflitto, che è un conflitto tra laici e clericali, si potrebbe dire, ma che automaticamente assume anche delle tinte nazionali. Perché? Il comune preme, il vescovo resiste, a sostegno del comune e con una manifestazione di piazza anticlericale e contemporaneamente nazionale. Perché i due termini vanno assieme. Liberale, nazionale, laico va tutto assieme. Anticlericale va tutto assieme, evidentemente, in quel periodo. Anche massone, se volete, ne riparlerà meglio il collega Manenti. E in piazza si vedono anche elementi mazziniani e garibaldini, i quali cosa gridano? Ovviamente slogan anticlericali, ma anche slogan separatisti. Non si chiamano ancora redentisti, non hanno ancora inventato la parola, ma slogan separatisti sì. Quindi coloritura nazionale. E il giorno dopo che accade? Il 12 luglio del 1868 accade quello che venite rappresentato in questa stampa dell'epoca. Non è molto ben visibile, sul web troverete una risoluzione migliore, ma forse riuscite cogliere dove siamo. Siamo ai portici di Chiozza. Le case sono ancora un po' diverse. Questa è la vecchia struttura dove adesso sorge il grande palazzo costruito dalle assicurazioni. E cosa vediamo? Vediamo un tumulto e una repressione. Perché cosa accade? Ne ha già accennato, credo, il collega Ciocco. da Rojano, già villaggio sloveno, che si sta trasformando in periferia urbana, muove un gran numero di abitanti sloveni dei dintorni. Dintorni vuol dire Rojano, Longera, San Giovanni. C'è quegli insediamenti che erano stati fino al Medioevo insediamenti romanzi, che poi si erano svuotati quando i contadini romanzi, italiani, insomma, si erano spostati in città ed erano diventati insediamenti slavi. Ecco che da questi insediamenti un gran numero di abitanti marcia verso il centro in città a sostegno del vescovo contro i clericali massoni italiani separatisti. Scontri di piazza. Interviene la milizia territoriale e la milizia territoriale è reclutata nel contado sloveno. Ci vanno giù duri, non lavorano di bastonate e di baionetta. E quindi ci sono due morti tra i cittadini. Cosa vuol dire? Vuol dire che è scoppiato un conflitto nazionale ed è scoppiato in maniera sanguinosa. Fortunatamente rimane isolato. Riprenderemo questo discorso, ma tenete presente che in epoca asburgica il conflitto nazionale esiste, cresce sempre di più, ma le forme in cui si manifesta hanno sì alcune puntate di violenza, ma circoscritte sempre sotto controllo. Nulla di paragonabile a quello che accadrà poi nel Novecento. Fino agli anni Ottanta, quindi per un 10-12 anni, non succede praticamente niente, la situazione è tranquilla in realtà. Dopo questa esplosione, rimane un'esplosione assolutamente episodica, anche perché il processo assimilatorio continua, l'avete visto anche dai censimenti, va avanti fino al Novecento fondamentalmente. Lo slavismo è appena agli inizi, i liberal nazionali sono assolutamente padroni della situazione, hanno un enorme potere nelle Romagne, hanno il comune di Eta, quindi un livello di competenze enorme che gestiscono da soli. Cosa resta fuori? Restano fuori strutture ecclesiastiche, ma a Trieste contano pochissimo. Perché? Sì, ci sono i cattolici a Trieste, certamente, ma non sono mica tanti e non hanno potere. Contano le altre comunità religiose che hanno innervato la classe dirigente. I cattolici e la classe dirigente sono una minoranza, no? Quindi contano poco. E restano fuori le strutture burocratiche dello Stato, che sono convocate direttamente dal governo, però. Fino all'ultimo decennio, ecco, dell'Ottocento, anche queste, in particolare la magistratura, diciamo che sono molto sensibili alla regione e alla centralità italiana, i giudici sono italiani, ecco, fondamentalmente, e la lingua d'uso nei tribunali, la magistratura è quella italiana. Quindi i liberali nazionali fanno quello che vogliono, hanno tutti gli strumenti per quella che sta cominciando a diventare la priorità politica del momento, il che non stupisce perché in tutto l'impero. La questione nazionale sta diventando la questione politica, ed ecco quello è anche a Trieste, e quindi il grande tema è la difesa dell'italianità. Questa difesa dell'italianità si inserisce in un contesto che muta nel tempo, evidentemente. Si parte ancora negli anni 60 da una società triestina fondamentalmente mononazionale a quella che a fine secolo all'inizio del Novecento sarà una società binazionale. Binazionalismo assolutamente asimmetrico, sia perché gli italiani sono comunque molto più numerosi, sono tre volte due o tre volte tanto, dipende dai momenti della rilevazione, e anche perché hanno dal 100 al 90% del potere, ecco, no? Però binazionale, nel senso che c'è la crescita di un movimento nazionale solo. Da un altro punto di vista si passa contemporaneamente, perché i due fenomeni sono legati, da una società liberale elitaria ad una società di massa. Come in tutte le società di massa, i conflitti si radicalizzano. Vediamolo dal punto di vista della classe dirigente. Fino agli anni 80, ecco, fra gli anni 80 e gli anni 90, i liberali nazionali non si sognano di mettere in discussione la cornice statuale asburgica, perché sanno benissimo che le sorti della città dipendono dal mantenimento del nesso asburgico. E quindi la loro cos'è? È la difesa dei soliti diritti storici, quelli che voi potete chiamare privilegi o diritti storici, in tutta Europa sono assolutamente sinonimi. Difesa dell'individualità locale, di una legge elettorale censitaria, resistendo il più possibile. Poi arrivano progressivamente le riforme elettorali, quando arrivano le riforme elettorali a livello nazionale, cioè a livello statale, i triestini, i liberazionali, preferiscono non votare per il Parlamento. Dice, ma come? Andate in Parlamento? Siete tagliati fuori? Assolutamente no. La stessa cosa fanno anche i cechi per 20 anni. E non cambia nulla. Perché? Perché il Parlamento in Cisleitania conta poco. Contano molto di più le addetti locali. E quindi una volta che tu controlli il territorio, puoi anche astenerti dal partecipare alle sedute del Parlamento, tanto i legami la classe dirigente col governo ce li ha lo stesso, no? Quindi i suoi affari se li fa senza passare per il Parlamento. 20 anni di estensionismo parlamentare. Ecco, all'interno di questa classe dirigente politica liberale nazionale esiste una corrente separatista di ascendenze mazziniane, però è fortemente minoritaria. La situazione cambia. La situazione cambia nel corso degli anni Ottanta, così come accade anche in altre parti dell'impero, perché c'è un cambio generazionale. Ad esempio, in Boemia, il partito dei vecchi cechi legittimisti viene progressivamente sostituito dal partito dei giovani cechi, molto più radicali. È il solito cambio generazionale che si accompagna ad una radicalizzazione. Ecco che con la nuova generazione, il nuovo gruppo dirigente liberale nazionale, massonico, fortemente antislavo. Cabina di regia, potremmo dire, è la loggia massonica Alpi Giulia, da loro fondata a Roma. Quindi vedete un collegamento diretto con la massoneria italiana. Ed è da lì che si prendono, che si assumono tutte le decisioni fondamentalmente. Quella è il vero centro di comando della classe dirigente triestina, la loggia Alpi Giulia. Un momento chiave di questa evoluzione è il 1900, il 1895. Perché? È la fondazione di un'associazione che poi diventerà la principale delle associazioni italiane, è la Pro Patria. Una fondazione in risposta alla fondazione di un'altra istituzione che non viene fondata solo a Trieste, viene fondata anche in Trentino, cioè lo Schulverein, Deutsche Schulverein, Unione Scolastica Tedesca, pangermanista, no? Impegnata nella diffusione delle scuole tedesche a sud delle Alpi, soprattutto in Tirolo, ma anche dappertutto. Cosa significa lo Schulverein? In uno stato in cui il governo è di lingua tedesca, questo non basta, evidentemente. Il movimento nazionale pangermanista non è un movimento statale, non sostiene la politica di Ottosburgo. Ottosburgo non è pangermanista, assolutamente no, anzi è molto diffidente nei confronti del pangermanesimo. No, no, questi sono i nazionalisti tedeschi, no? Quindi ormai siamo nell'ambito della politica di massa. E dell'ideologia nazionalista, in cui il nazionalismo, la religione della patria, è il punto di riferimento. Ecco quindi che in tutto l'impero confliggono movimenti diversi: i cechi, gli italiani, i magiari, gli sloveni, i croati, i polacchi, i pangermanisti, evidentemente, l'un contro l'altro armate, con le istituzioni dello Stato che letteralmente non sanno che pesci pigliare perché sono spintonate da tutte le parti. La Pro Patria viene soppressa nel 1890, poi ricostituita, ha varie vicende, ma fatto sta che diventa la Lega Nazionale. La Lega Nazionale è la grande organizzazione di massa liberal nazionale. Liberal nazionale, nazionalista, irredentista, distinguere fra i termini è estremamente difficile, sia perché la situazione si evolve nel tempo, ma anche perché i confini sono molto labili. Certamente il pilotaggio è liberal nazionale, e l'obiettivo è la difesa dell'italianità. Poi questa difesa dell'italianità assumerà anche una tinta diversa, ma per il momento è lo strumento della difesa e dell'italianizzazione. Qui voi vedete alcune delle tipiche immagini della Lega Nazionale, il riferimento è Dante, naturalmente. Viva Dante, gran maestro dell'Italica favella. Vedete lo stendardo. Gli standardi della Lega Nazionale, i ricreatori. Cosa sono i ricreatori? Dunque, i ricreatori sono una creazione tipicamente triestina, non esistono nel resto d'Italia. Nessuno li ha mai fatti. Perché? Boh, perché non ha mai sentito la necessità. A Trieste sì. Che cosa sono? Sono gli oratori laici. Le parrocchie, in tutta Italia, ma anche in altre parti d'Europa, quindi anche a Trieste, avevano ciascuno la chiesa, la canonica e l'oratorio, che è una struttura per la raccolta dei giovani, fondamentalmente. Varia struttura di base, è una delle fucine del movimento cattolico, evidentemente fa anche assistenza, toglie i bambini dalla strada, un sacco di belle cose. E i liberali nazionali dicono anche noi, non vogliamo lasciare la gioventù in preda dei clericali, anche perché i clericali non sono mica tanto italiani, non ci si può fidare di loro dal punto di vista nazionale. E quindi creano delle strutture parallele, degli oratori laici che vengono chiamati ricreatori, dove si fanno esattamente le stesse cose, solo che la religione di cui si parla non è la religione del nostro Signore, ma è la religione della patria. Questi sono i ricreatori. E qui vedete i simboli. Questi simboli, Dante, l'aquila che stringe le province adriatiche e l'orso. Chi è l'orso? L'orso è il panslavismo russo, no? Quindi questa è una serie di messaggi politici. Lega Nazionale difende l'italianità dal panslavismo. E questo, adesso sono un paio di cartine che sono abbastanza interessanti. Che cosa sono? Le strutture della Lega Nazionale. Dove sono queste strutture? Ma ce n'è qualcuna a Trieste? Sì, va bene, una sezione. Ma guardate le altre: i giardini d'infanzia, i ricreatori, le scuole popolari. Dove stanno? Qualcuno sta sulla costa, ma poco. La maggior parte sta qua dentro, dove gli italiani sono di meno. Perché? Si tratta di tutelare la loro identità in pericolo, ma anche di fare opera di nazionalizzazione. Se voi andate a Colmo, a Draguccio, avete voglia di cercare l'italiano nel 1891, eppure c'è una scuola della Lega Nazionale. Come c'è una scuola della Lega Nazionale qua dentro, una scuola popolare. Qui siamo nell'entroterra di Montona, zona compattamente croata. Come ce l'avete qua, a Gimino? È evidente, no? La logica. Bisogna conquistare le fasce ancora indifferenti dal punto di vista nazionale. Sono strumenti di nazionalizzazione. La stessa cosa la vedete qui, la vedete nel Goriziano, in cui certamente ci sono un sacco di centri della Lega Nazionale qua, nella zona della Bassa Friulana, ma le scuole le trovate anche quassù. E quassù è Podgora. Adesso si chiama Piedimonte, ma Podgora è evidentemente, no? Come Farra, insomma, sono luoghi, sono insediamenti sloveni. Ecco, la stessa cosa ve l'ha detto il collega Ciocco, lo fa la società di Cirillo e Metodio, slovena e croata, che non mette le sue scuole private nel Carso, dove non c'è nessun bisogno. Non le mette neanche a Rojano, dove c'è la scuola pubblica in croato, in sloveno. Le mette nel centro città, perché lì vuole difendere lo slavismo degli sloveni inurbati. Quindi vedete la medesima politica da parte delle associazioni di difesa nazionale barra nazionalizzazione. Sono due modi diversi per esprimere il medesimo concetto. Bene. Questa difesa dell'italianità progressivamente tende a venire considerata come il valore supremo ed è oggetto di una continua conflittualità tra comune e il governo centrale. Vedete bene, conflittualità di tipo amministrativo-burocratico-simbolico. Liberali nazionali vogliono difendere e migliorare le posizioni. Come? Spremendo letteralmente dalle leggi tutti i vantaggi possibili perché sono giuristi, quasi tutti, e sono bravissimi nello scavare fuori dalle leggi ogni vantaggio possibile. Questa è una frase che vi ricordo di Carlo Schifre, grande storico, che dice: tutto quanto rientrava nella competenza delle autorità municipali diventava strumento inteso a conservare a Trieste il suo carattere nazionale. I piani urbanistici. Perché i piani urbanistici? Le arterie di comunicazione, i trafori, le gallerie tendevano ad assorbire le frazioni suburbane. Rojano è il caso simbolo, poi lo saranno Servola, lo sarà San Giovanni. Diventano parti della città, evidentemente. Così, gruppi di case popolari avevano lo scopo di rafforzare le posizioni elettorali, liberal-nazionali ovviamente, in determinate circoscrizioni. Questo sistema funziona benissimo. C'è un solo obiettivo di quelli che sono posti liberal-nazionali che non viene raggiunto mai, e cioè la ricerca di una università italiana. Questa non è soltanto una richiesta dei triestini, è una richiesta di tutti gli italiani dell'impero, perché con il passaggio del Veneto all'Italia, l'ateneo italiano che era Padova è diventato un ateneo straniero e quindi quel fare università deve trasferirsi in Italia con una serie di scomodità notevoli. Ma l'università italiana, che sarà frutto di terribili conflitti fino alla Grande Guerra, non soltanto conflitti burocratici, ma anche di tumulti e disordini, viene sempre negata dal governo. Perché? Due ragioni evidenti. Cos'è un'università? È un focolaio nazionale, è evidente, quella è la sua funzione. E quindi un centro costante di agitazione politica. Pensate voi, gli studenti, che quanto di più radicale esista, evidentemente, almeno una volta, ecco, adesso non so, diventano il centro motore di ogni possibile tumulto nazionalista, quindi meglio evitare. Secondo, non sono mica soltanto gli italiani a chiedere l'università, la chiedono tutti, la chiedono i cechi, la chiedono i croati, la chiedono i polacchi, la chiedono i ruteni, la chiedono gli sloveni. Dire di sì ad uno vuol dire di sì a tutti, quindi è un ginepraio senza soluzione. Badate bene che questo non preoccupa minimamente i patrioti. Felice Veneziano è il grande vecchio del movimento liberale, del Partito Liberal Nazionale a Trieste, il massimo esponente, e dice una cosa molto chiara: che l'università bisogna chiederla sempre nella speranza di non ottenerla mai. Perché? Perché in realtà gli italiani nell'impero sono divisi su tutto, hanno interessi diversissimi. Che interessi comuni ci possono essere tra l'imprenditoria di un grande centro imperiale come Trieste, i contadini del Trentino e i pescatori istriani, ditemi voi, in effetti no. E anche i diversi segmenti dei partiti liberali nazionali hanno visioni diverse, ma c'è una richiesta che li accomuna tutti: vogliamo l'università. E questa richiesta non accomuna soltanto i patrioti, cioè gli aderenti del Partito Liberale Nazionale, ma anche gli italiani non nazionalisti, come ad esempio il Partito Socialista, di quale parleremo in una lezione a parte, che non è minimamente né nazionalista né tantomeno irredentista, ma si batte per l'università italiana come diritto della nazione culturale italiana. È una battaglia legale, come abbiamo detto, perché lo Stato austriaco, i patrioti lo chiamavano la prigione dei popoli, la galera dei popoli, ma è uno Stato di diritto, assolutamente rispettoso delle leggi. Le leggi possono essere più o meno giuste, ma nel momento in cui ci sono vanno rispettate e applicate, anche se concedono armi a quelli che potrebbero essere dei nemici dello Stato. Capite bene che siamo in un contesto ancora tipicamente ottocentesco, no? I grandi ideali, le grandi passioni, la grande moralità politica anche, la grande intransigenza sui principi, ma non ancora l'abitudine alla violenza. Qualcosa sì, vedremo degli episodi, uno l'abbiamo visto, quello del 78, poi ne vedremo altri quando parleremo del caso d'Oberdan, e poi man mano che ci si avvicina al 1910-1914 sarà una crescita delle manifestazioni di piazza, e lì normalmente giovani patrioti italiani, giovani patrioti sloveni e croati se ne daranno di santa ragione. Ma non più di quanto accada nelle attuali manifestazioni politiche, meno di quanto è accaduto per 2 anni in Francia con i gilet gialli. Quindi siamo all'interno di un contesto assolutamente legalitario. Niente di assolutamente paragonabile a quello che accadrà dopo che ci sarà stato il grande trauma, e cioè l'esperienza della Grande Guerra. Quello cambierà letteralmente tutto. Bene, questa battaglia legale, abbiamo visto dei censimenti da buoni frutti. Poi però la situazione comincia a ribaltarsi. Comincia a ribaltarsi per varie motivazioni: la pressione dello slavismo e anche l'affermarsi di un partito socialista. Il partito socialista vedremo a parte. La crescita dello slavismo l'abbiamo vista dai censimenti, e qual è lo scenario? Ma insomma, gli italiani fanno alcune proiezioni statistiche, un po' pessimiste probabilmente. Sapete che le proiezioni statistiche, al di là di quello che ne diranno i colleghi, vero? Sul breve periodo probabilmente ci azzeccano, ma sul mezzo secolo è un po' difficile immaginare tutto. Però la previsione è che verso il 1950 Trieste arriverà, o anche prima, forse nel 40, arriverà a mezzo milione di abitanti. E di questi, ben che vada, gli italiani saranno 200.000. Il che vorrà dire che altri 300.000 non saranno italiani. E quindi cosa succederà? Probabilmente succederà quello che è già successo nel Mazzi, Asparto, Sebenico, Atraù, la sommersione etnica da parte di chi? Della minaccia slava. Ecco, qui viene coniato, no, questo termine che abbiamo già visto altre volte, adesso comincia a essere diffuso, la minaccia slava. Minaccia slava forte perché c'è un trend in crescita, perché ormai c'è un nucleo dirigente che ragiona in termini nazionali, quindi inceppa il processo di assimilazione. Ma anche perché, dicono gli italiani, questa minaccia slava, questa crescita del movimento nazionale slavo è sostenuta dall'autorità dello Stato asburgico. È vero? Vediamo. Su questo le opinioni dei contemporanei e poi anche degli storici sono largamente divergenti. Facciamo degli esempi. Questo che vi propongo è un testo molto noto. È una parte di un verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 1866, Consiglio dei Ministri imperiale. Siamo ancora in impero prima dell'Ausgleich, ovviamente sotto la presidenza dell'imperatore Francesco Giuseppe. Il verbale dice: Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l'influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della corona, dopo la perdita del Veneto, dico io, e occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri, come pure con l'influenza della stampa, si opri nel Tirolo del Sud, in Dalmazia, e sul litorale, per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori a seconda delle circostanze, con energia e senza riguardo alcuno. E questo che cos'è? Secondo alcuni commentatori del tempo e anche alcuni commentatori successivi, questo è il manifesto di un progetto di snazionalizzazione. Secondo altri, è l'espressione del malumore del momento. Siamo subito dopo la terza guerra di indipendenza, l'Austria è stata cacciata dall'Italia e dalla Germania, l'imperatore non nutre particolare fiducia nei confronti degli italiani che gli hanno già vinto due guerre di indipendenza. Una veramente l'hanno persa, ma è andata male lo stesso per l'Austria. E quindi vanno considerati assolutamente inaffidabili, perlomeno nei pubblici uffici. Soprattutto se questi pubblici uffici sono strategici. E quali sono i pubblici uffici strategici? Beh, il primo sarà la flotta. Una flotta che ancora in realtà non c'è, è molto scarsa, ma subito dopo verrà rafforzata, anzi no, non è neanche tanto scarsa, perché è già passato il 66 e ha già dato la sua bella prova lissa. E chi comandava si chiamava Tegetthoff. La flotta austriaca non era stata altra che la prosecuzione della flotta veneta. Ma progressivamente la componente originaria veneta era stata progressivamente emarginata perché il governo si fida sempre meno degli italiani e così sarà sempre più. La flotta alla bassa forza sarà fatta da tutte le genti costiere, quindi moltissimi anche italofoni, ma i comandi, le posizioni di comando verranno quasi tutte affidate a ufficiali non italiani. Ma lo stesso discorso vale per altri settori strategici. Le ferrovie, ad esempio, e le poste, che è bene nelle posizioni chiave non siano in mano italiane, anche perché, tra l'altro, gli italiani sono molto pochi e non hanno nessun particolare desiderio di fare carriera nella pubblica amministrazione dello Stato. Vogliono fare carriera nell'amministrazione locale, nei comuni e delle diete, quindi da questo punto di vista c'è una consonanza, evidentemente. Poi ci sono effettivamente degli interventi piuttosto pesanti in Dalmazia e a Pola. In Dalmazia, per la quale si era vociferato di uno sbarco italiano, l'ascesa del movimento nazionale croato effettivamente sostenuta dalle autorità locali austriache, su questo non c'è nessun dubbio, ma dovremmo dire che anche se non fosse stata sostenuta non sarebbe cambiato nulla, perché alle spalle c'è l'enorme divario demografico tra italiani e croati e con l'avanzata della politicizzazione di massa e del suffragio la sorte era assolutamente segnata, a prescindere dalla manina che pure ci hanno messo i rappresentanti dello status burgeo. Completamente diversa è la situazione in Istria-Trieste, osservando la quale non si può assolutamente pensare ad un disegno strategico di snazionalizzazione. Non si può assolutamente parlare di una oppressione austriaca nei termini in cui correttamente se ne era parlato nel 1948 in riferimento al dominio assoluto del Lombardo-Veneto. No, sono situazioni completamente diverse. O di oppressione nei termini in cui se ne parlerà in una prospettiva ottocentesca a proposito dei regimi totalitari, assolutamente no, sono due sistemi di riferimento completamente diversi. Non a caso di oppressione austriaca parlano tutti i patrioti, contemporaneamente ne parlano gli italiani, ne parlano i cechi, ne parlano i croati, ne parlano i sloveni, tutti quanti, ma nei medesimi territori. E allora chi è realmente oppresso? Tutti? Nessuno? No? È la prospettiva che cambia, evidentemente. Se noi lo osserviamo dal punto di vista dello Stato, vediamo prevalentemente un tentativo di mediazione tra i movimenti nazionali. Fondamentalmente il governo fa questa politica. Quando in un territorio circoscritto, può essere la Galizia, può essere la Carniola, può essere il litorale, potrebbe essere la Boemia, ma lì le cose sono diverse. Quando vede che una componente nazionale prevalente ed egemone vuole tenersi tutto il potere e nega i diritti nazionali delle altre, cerca di bilanciare e in questo modo guadagna spazio politico, evidentemente. Questo funziona abbastanza bene in Galizia, dove le mediazioni ottiene dei risultati. In Galizia a contendere sono polacchi e ruteni, cioè ucraini. Funziona così anche in Carniola. Tenete presente che in Carniola, città tedesca e popolazione slovena, più volte il governo austriaco prende le parti del partito sloveno contro i comuni a guida tedesca. L'esempio classico è quello di Cilli, in cui interviene in maniera molto brusca nel corso di alcuni tumulti per mantenere l'ordine nonostante il diverso avviso delle municipalità tedesche. Cerca di farlo in Boemia e gli riesce malissimo, per le ragioni che abbiamo già detto, perché in Boemia il gruppo egemone tedesco, oltre ad avere grandi posizioni di potere, ad essere influente nella monarchia, è sostenuto dalla diplomazia germanica. E quindi lì la mediazione fallisce clamorosamente, ma viene tentata. Così cerca di fare anche nel litorale. E quindi nel litorale voi avete un misto di compromessi e di scontri. Ad esempio, in Istria abbiamo visto che progressivamente i comuni della centro Istria, della costa orientale, quindi Pisino, Pinguente nel centro, Laurana sulla costa orientale, vengono conquistati il movimento croato. Le altre città ovviamente no, perché lì il divario è fortissimo, no? Ma la dieta. A livello di dieta c'è un'assoluta egemonia italiana. Il movimento nazionale croato, qui vedete un'immagine di Matt Kolaciniak, che è il principale leader del movimento nazionale croato, si batte per che cosa? Sempre per il bilinguismo, evidentemente, per l'uso della lingua alla dieta, e ogni volta questo viene respinto, e per la riforma delle circoscrizioni elettorali. Qui è più complicato. Le circoscrizioni elettorali, verso la fine del secolo, comprendono. Sono abbastanza ampie, comprendono il comune cittadino, diciamo, e il contado. Questa era una scelta che avevano fatto gli italiani stessi all'inizio degli anni 60, al primo momento della costituzionalizzazione, perché in questo modo pensavano che l'italianità delle cittadine avrebbe assimilato anche il contado. Alla lunga si rendono conto che sta succedendo il contrario, che è pericoloso, e quindi vorrebbero cambiare le circoscrizioni elettorali, comuni più piccoli in cui gli slavi stanno per conto proprio e gli italiani comandano nei centri cittadini. E su questo si litiga e non si trova mai un accordo. Queste immagini che vedete sono quelle dell'ultimo tentativo di compromesso, la prima esposizione provinciale istriana del 1910, fondamentalmente caldeggiata anche dall'autorità dello Stato, una grande iniziativa che dovrebbe mettere assieme tutti, italiani, sloveni e croati. Fallisce clamorosamente, nel senso che litigano, non si mettono d'accordo, i rappresentanti slavi si tirano fuori e l'esposizione fallisce, nel senso che invece che dare profitti, da un deficit. Dopodiché i rappresentanti slavi alla Dieta non vogliono che la Dieta si accolga il deficit, quindi un'ulteriore occasione di litigio che non finisce mai perché la Dieta viene sospesa e poi arriva la guerra. A Trieste il momento critico si ha con quando diventa luogotenente il principe di Hohenlohe. Attenzione. Già questo mi dice una cosa importante. Chi è il principe di Hohenlohe? È una delle personalità politiche più importanti dell'impero. Diventerà più volte ministro e anche presidente del Consiglio. Questo che cosa vuol dire? Guardate che dopo il 1906 va a fare il presidente del Consiglio. Finito di fare il presidente del Consiglio, torna a fare luogotenente a Trieste. Sarebbe come dire che attualmente il presidente del Consiglio, quando smette, va a fare il prefetto. Impensabile, no? Per un amministratore pubblico austriaco, fare luogotenente a Trieste è il culmine della carriera. Tranquillamente, dopo aver fatto il presidente del Consiglio, può tornare a fare luogotenente della terza città dell'impero. Ora, il principe Hohenlohe ha un'idea molto chiara. Dice che cosa? Trieste è il porto dell'Austria. L'Austria è fatta da tante nazioni. Non è uno Stato nazionale, è uno Stato delle nazioni. Quindi Trieste deve essere una città delle nazionalità. Così come Pola. Pola è cresciuta moltissimo negli ultimi decenni del secolo perché è diventata la grande base navale, è la grande base navale della flotta. È quindi una città fortemente mista, in cui certamente c'è un forte nucleo italiano maggioritario, ma ci sono cittadini per arrivare da tutte le parti, perché sono quelli che gravitano attorno alla flotta. È una città delle nazionalità. Così deve diventare anche a Trieste. Dirlo ai liberal nazionali vuol dire bestemmiare in chiesa, evidentemente, è esattamente il contrario. Per i liberali nazionali Trieste è una città italianissima, non è la città delle nazionalità. E quindi durissimo scontro, sempre scontro legale, evidentemente. E il principe di Hohenlohe ha alcune armi. Il primo, il ritiro delle attribuzioni delegate. Che cos'erano? Ma Trieste, che vi ho già detto, era città immediata, città dieta, con moltissime attribuzioni, in più ulteriormente negli anni 60, sempre come premio per la sua fedeltà e anche come riconoscimento della sua assoluta specialità, il comune aveva avuto ulteriori attribuzioni, sorveglianza sulle scuole, controllo edilizio, licenze industriali, di tutto. Queste però erano sempre di competenza dello Stato e quindi il luogotenente le ritira, strumento di pressione evidentemente, che suscita enormi proteste. E poi fa un'altra cosa, licenziamento degli impiegati regnicoli. Chi sono i regnicoli? Sono i cittadini del Regno d'Italia, sapete perché si chiamano regnicoli, no? Non solo perché vengono dal Regno d'Italia, perché nello Statuto Albertino sta scritto così, dal momento che non si voleva scrivere cittadini, non si poteva scrivere sudditi, è scritto regnicoli. I regnicoli sono i cittadini del Regno d'Italia, ma licenziati da cosa? Le imprese possono continuare a assumere regnicoli. Qui si fa riferimento al comune. Ma allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che parte degli impiegati del comune di Trieste non erano cittadini austriaci. Ecco, provate a proiettare questa situazione nella realtà di oggi. Provate a immaginare che siano impiegati del comune di Trieste cittadini extracomunitari. Vi pare possibile? Bene, a Trieste era assolutamente normale. Ecco quindi che il licenziamento dei regnicoli provoca uno scandalo e proteste diplomatiche del Regno d'Italia, tant'è che deve fare marcia indietro. Contemporaneamente, però, c'è un forte afflusso di personale slavo nella pubblica amministrazione, anche qui, soprattutto poste e ferrovie. Anche perché viene richiesto al personale ferroviario, al personale amministrazione postale il plurilinguismo. Perché se voi dovete andare a consegnare la posta nella provincia dell'Istria, dovete conoscere tre lingue, altrimenti vi perdete. Lo stesso per quanto riguarda le ferrovie che attraversano tutto l'impero, evidentemente. Ma c'è anche chiaramente un maggior favore da parte dello Stato nei confronti del personale slavo e anche uno scarsissimo interesse da parte italiana ad entrare nella pubblica amministrazione statale. Ulteriore elemento di inquietudine. Altro elemento di inquietudine, la crescita della manodopera slovena a Trieste, che è frutto diretto dell'industrializzazione. Quando si crea la grande industria siderurgica, quando si crea la ferriera di Servola, la creano i cechi con il loro capitale. E chi viene a lavorare? Vengono a lavorare gli sloveni e dintorni, che un tempo diventavano italiani, adesso lo diventano molto meno. Diciamo in altri termini, della modernizzazione economica, evidentemente, influisce sugli equilibri nazionali. Ultimo elemento, il progetto trialista di riforma dell'impero. Ci torneremo, ne abbiamo già accennato nella lezione del collega Cioc, è il progetto di trasformare la duplice monarchia in triplice monarchia, non più soltanto Austria e Ungheria, ma Austria-Ungheria e Illiria. Illiria vuol dire Slovenia e Croazia, fondamentalmente. Il litorale farebbe parte dell'Illiria. Quindi all'interno di uno Stato per la nazione e non più dell'Austria multiculturale, multinazionale, è rispettosissima. Quindi potete immaginare il terrore che questi progetti suscitano. E poi la nazionalizzazione economica. Questo è un concetto un po' più complesso. Spero che ci sia una lezione specifica per spiegarlo da parte del collega Melinato, ma intanto ve lo accenno. La nazionalizzazione economica è un portato, della grande ondata di crescita dell'economia come reazione alla crisi del 73. Le economie nazionali si chiudono, le economie delle grandi potenze industriali si chiudono nei loro igloo protezionistici, come vuol dire. Lo Stato interviene sempre più massicciamente nell'economia, l'economia che è già sovranazionale, è già globalizzata, tende a nazionalizzarsi, a essere una espressione, un prolungamento della logica di potenza dello Stato. Questo ovunque in Europa, quindi anche in Austria, quindi anche nel litorale, quindi anche a Trieste. Trieste, 800-900, vede un enorme sviluppo economico, un decollo dell'industrializzazione e un mutamento delle caratteristiche dei traffici. Nel 91 si ha l'abolizione del pronto franco. Le categorie economiche paventano il disastro, ma non è vero niente. Ormai il punto franco è anacronistico, perché è cambiato il traffico. Non più traffico commerciato, ma traffico di transito. Vi ricordate cos'è il traffico commerciato? Si comprano le merci, si mettono nei magazzini e poi si rivendono. Adesso le merci si comprano all'origine e le si trasportano il più rapidamente possibile a destinazione. E coloro che è una città magazzino, come Trieste fino al 1991 continua ad essere una città franca, attenzione, non soltanto il porto, qui parliamo della città franca. I magazzini stanno sul canale, i magazzini stanno nel borgo teresiano, e quello è il centro commerciale, no? Questa non ha più nessuna ragione d'essere, ci vogliono delle grandi strutture portuali dedicate soltanto ai transiti, alla movimentazione delle merci su grandi spazi e con grande efficienza. Non il magazzino sotto casa, ma bisogna creare dei nuovi porti. Questo lo vedremo in una lezione a parte. Vengono creati prima quello che noi chiamiamo il Porto Vecchio, poi subito dopo quello che noi chiamiamo il Porto Nuovo, delle enormi aree con enormi infrastrutture ferroviarie ed enormi magazzini. Ma per far questo ci vogliono investimenti anch'essi giganteschi, che il capitale locale non è minimamente in grado di sostenere. La stessa cosa, l'industria pesante. Ci vogliono enormi investimenti che il capitale locale non è in grado di sostenere. Abbiamo già visto che il capitale locale o viene investito nel commercio, ma per questo ci vuole un capitale abbastanza limitato, oppure nelle assicurazioni. Ma non c'è capitale finanziario, non c'è capitale bancario. Quel poco che c'era non regge la crisi del 73. Quindi a Trieste non ci sono capitali per gli investimenti industriali di grandi dimensioni. Qualcosa c'è, eh? Le fabbriche di dolciumi, ad esempio, il caffè, alcune altre cose, la piccola chimica, ma le grandi industrie assolutamente no. Il capitale o è austriaco o è ceco. Questo che cosa vuol dire? Che la classe dirigente locale progressivamente diventa marginale dal punto di vista economico. Ma se una classe dirigente ha il potere amministrativo, ma ha perso quello economico, come sta in piedi? Come fa a difendere il proprio ruolo? Ai tempi da Trieste cosmopolita, a metà del secolo, diciamo, il potere l'aveva la classe dirigente cosmopolita, perché aveva il potere degli affari. Era Volterra, Von Bruck, Morpurgo, Sertorio, erano i comandanti dell'economia locale e avevano un'enorme influenza politica, riuscivano addirittura a proiettarla a livello statale governativo. Adesso è il contrario, i capitalisti locali sono pochissimi, quei pochi che sono e che sono attivi nell'imprenditoria commerciale, un po' industriale, sono tutti fedelissimi, o meglio cosiddetti fedeloni dell'Austria, questo è il termine che veniva usato in termini dispregiativi, ma i liberal nazionali no. I liberali nazionali esprimono la media piccola borghesia, in parte degli affari, ma dei piccoli affari o delle professioni, ma non hanno una propria autonomia economica. Quindi la città è assolutamente dipendente dall'esterno, il che vuol dire che è sempre di più eterodiretta dall'esterno. E allora mettete assieme tutti gli elementi che vi ho dato, che vengono percepiti come una complessiva minaccia all'identità italiana. Ed ecco che avete l'ossessione della nazione. Vi leggo un passaggio che è di Ernesto Sesta, grande storico, che dice riguardo agli ultimi decenni, ecco, del periodo asburgico. Tutte le forze intellettuali della regione, cioè della Venezia Giulia, si sentono inconsciamente convogliate e impegnate come per l'adempimento di un irrazionale, ineluttabile dovere civico, verso l'unico punctum dolens ossessionante delle nazionalità. Non è semplicemente il fenomeno dell'agente di frontiera. Qui è l'esasperazione di volontà che hanno scelto una sola cultura, esaltata e trasfigurata in un mito. Se il puritano dell'Inghilterra del 600 domandava con angoscia a se stesso: sei tu salvato per l'eternità, sottintendendo, il giuliano dell'anteguerra si domandava con la trepida speranza di un'intima conferma: sei tu italiano abbastanza? Istanza ultima della sua moralità e personalità. Detto in altri termini, la coscienza nazionale diventa il perno della coscienza individuale e comunitaria, il perno dell'identità individuale e comunitaria. Questo naturalmente vale per gli italiani, ma vale anche per gli altri, perché è lo stesso fenomeno che avviene in tutta Europa e nel litorale avviene rispettivamente per gli sloveni, per i croati, per gli italiani e per quel po' di tedeschi e di magiari che ci sono. Ecco quindi ossessione della nazione. Questa ossessione della nazione dove sbocca? Ricordate Trieste italiana, Trieste creatura preferita della monarchia, Trieste urbs fidelissima, che ha riposto la sua fiducia nell'impero e ne ha ottenuto enormi vantaggi. Ha ottenuto garanzie per la propria identità, benessere, sviluppo, quello che poteva desiderare. Tutto, veramente tutto, ma negli ultimi 20 anni non si fida più, cioè non si sente più tutelata in quello che nella sua parte prominente, potremmo dire, nella sua classe dirigente liberale nazionale, ma che riesce a informare di sé buona parte dell'opinione pubblica, viene considerata la cosa più importante, e cioè l'identità nazionale. Ma allora, se la cosa più importante non è più garantito, ci vogliono soluzioni radicali. La soluzione radicale è l'irredentismo, su cui torneremo, ma che fondamentalmente vuol dire separatismo. E qui però nascono una serie immediatamente di problemi. Difesa nazionale e irredentismo sono la stessa cosa oppure no? Lo lasciamo aperto, lo teniamo come interrogativo, cercheremo di esplorarlo nelle prossime lezioni. Il movimento di massa creato dai liberal nazionali è che nell'ultimo quindicennio asburgico effettivamente riesce a raggiungere strati amplissimi di popolazione, non solo di classe dirigente, ma a livello popolare, avere tutto il tessuto della Lega Nazionale, della ginnastica triestina, a livello di massa. È un movimento di massa, di difesa nazionale, di patriottismo, di nazionalismo, di irredentismo. Punto interrogativo. Altro punto interrogativo. Come stanno insieme irredentismo e necessità economica? È piuttosto evidente che fuori del nesso asburgico, per Trieste c'è la rovina economica. È la lezione dell'epoca napoleonica. Si è visto cosa succede quando Trieste non è più il porto dell'Austria, quando cioè l'emporio è staccato dal suo entroterra e non c'è più un unico potere che gestisce e coordina entroterra e porto. È la stagnazione. Ecco allora che si crea quello che sempre lo storico, sempre Carlo Schiffer, ha chiamato il dualismo freudiano di Trieste. Dualismo freudiano tra fattore economico e fattore culturale politico. Dualismo freudiano tra il sentimento risorgimentale italiano e il complesso di interessi antirisorgimentali asburgici. Questa è la categorizzazione di Schiffer. E vedete che questa categorizzazione, questo dualismo freudiano, questo conflitto latente, talvolta esplicito, permerà di sé tutta la storia novecentesca, fino, forse in qualche modo fino adesso, di Trieste nel Novecento. Ma i termini li esploreremo nelle prossime lezioni.